Ciao, io sono Cinzia.
E io sono Fabio.
E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questo nuovo episodio in cui andiamo a parlare di Oceania 2, quindi il sequel dell'Oceania 1, ovviamente, di cui avevamo parlato nell'episodio precedente, quindi se ve lo siete perso potete recuperarvelo, ve lo mettiamo ovviamente in descrizione. E quindi oggi andiamo invece a parlare di quello odierno. Lo scorso episodio siamo andati indietro, ma proprio di anni. E invece adesso siamo belli freschi freschi, perché il film è uscito l'anno scorso. Vabbè, dai, freschi freschi si fa per dire, siamo ad aprile, è uscito a novembre, insomma. Però, quindi parliamo di Oceania 2, quindi il sequel del film che su Disney Plus ha il numero di visualizzazioni più alte, eccetera, eccetera. Che potrebbe essere un po' il motivo dietro al quale Disney, facciamo un sequel, ovviamente. Come al solito vi ricordiamo che facciamo una prima parte senza spoiler e poi invece faremo una seconda parte spoiler in cui parliamo un po' di questa storia, di questo finale, eccetera, che un po' c'è da dire e non dire, ecco.
Esatto, esatto. E con questo secondo capitolo di Oceania è un po' effetto Dragon Trainer, no? Cioè più o meno la cosa è la stessa, perché ci troviamo qualche anno dopo.
3 per l'esattezza.
Esatto, che non sono mai gli anni che intercorrono tra una produzione l'altra, perché non sarebbe possibile.
No, perché ce ne sono passati tipo, vabbè, 2016, 2024.
Almeno 10.
8.
Comunque è passato un po' di tempo e la nostra Vaiana sta esplorando le isole attorno alla loro isola per trovare altre popolazioni, anche fosse altri residui di popolazione, perché comunque ovviamente no, è stato sdoganato la cosa, non si può andare oltre il reef, bla bla bla, e quindi Ale proprio facciamo le navi più grandi e andiamo da tutte le parti, figo, molto bello, ed esploriamo alla ricerca delle altre popolazioni, perché sappiamo in teoria che ci sono, dalle storie che vengono narrate, dalle leggende.
Però cerca cerca, non trova nessuno, fin quando praticamente riceve questa chiamata degli antenati, no? Durante questo rituale molto bello, tra l'altro, riceve appunto questa visione, questa chiamata di questa isola Motu Fetu, che è l'isola dove si incontravano tutti i popoli e che però è stata inabissata nelle acque, un po' in stile Atlantis, dall'io cattivo Nalo. Vaiana quindi riceve un po' il compito di spezzare la maledizione di Nalo e riportare in auge quest'isola dove si possono quindi incontrare tutti i popoli, perché se no vagano e non trovano la via.
Esatto, esatto. In una scena tra l'altro bellissima dal punto di vista proprio della messa in scena, no? Perché Vaiana sta per bere quest'acqua, che è un po' sporca, però lei va bene così.
È un drink.
Certo, certo, certo. E dal cielo arriva questo fulmine viola, che è il colore di Nalo, no? Quindi cattivo, e passa attraverso il tetto della capanna e proprio le impedisce di bere, no? Quasi come se fosse, no, tu non viaggerai mai più, lo dico io. È proprio Zeus. Feelings da Hercules, incredibile, però la scena in sé è molto figa per gli effetti speciali, la luce, rallenta il tempo, no? Si vede il fulmine che è una cosa, vuol dire che il tempo è proprio fermo, e però molto molto figa.
Sì, che poi è anche una cerimonia ispirata proprio ad una cerimonia che mi pare si chiami Ava, che viene appunto usata da, perché sapete che ovviamente nei suoi film Disney ci mette sempre un po' il pallino culturale, no? E come nel primo Oceania, anche in questo hanno l'Oceanic Cultural Trust e quindi cercano di trarre ispirazione da effettivamente i popoli della Samoa e in generale delle isole del Pacifico, e quindi per questa scena si sono ispirati effettivamente ad una cerimonia che fanno, che viene usata praticamente per unirsi, condividere pensieri, idee, ascoltare diverse prospettive, quindi anche comunque di condivisione, che è anche un po' il tema, il fil rouge del film, no? Quindi quello di trovare altri popoli per avviare un po' questa collaborazione tra popoli che porterà al fiorire, no? Di una cultura e di una società che se no stagna lì perché non hai confronti, eccetera.
Sì.
Quindi è comunque un tema abbastanza importante al giorno d'oggi e spiegato anche abbastanza chiaramente.
E diciamo che l'isola è bene o male cambiatina, nel senso che c'è un po' più di esplorazione, eccetera, eccetera, anche se Vaiana è appunto a capo di tutto, e comunque è cambiato principalmente, secondo me, il padre, che non ha più questa fobia incredibile di andare oltre il reef. Anzi, Vaiana in questa cerimonia viene appunto, sarebbe appunto per coronarla come la grande viaggiatrice che mostra la direzione al proprio popolo, addirittura più grande come onorificenza rispetto all'essere capo. Ed è cresciuta anche la sorellina, che poi io non mi ricordo se c'era nel primo, onestamente.
No, nel primo no. È un nuovo personaggio proprio.
Ok, sì. Vabbè, c'è questa sorellina super fan di Vaiana, no? Anche perché Vaiana è diventata questa... Non è proprio una demigod, però comunque ha avuto a che fare con Maui, ha salvato l'isola, è diventata tanto famosa.
È una grande navigatrice, è una leader.
Sì, certo.
Ma non è principessa, come si definisce anche in questo e nel precedente.
Ma a Disney non gliene frega niente, quindi comunque,
e quindi
comunque è una Disney princess. E quindi successivamente al fulmine di Nalo compare questa cometa che segna la via per arrivare a quest'isola, no? Che collega tutte le popolazioni di tutta l'Oceania, perché il mare li connette, no? Però attraverso quest'isola. Un concetto molto bello che poi andremo ad approfondire. E quindi lei sceglie questa intrepida ciurma, che poi andiamo a vedere, e parte per una nuova avventura per riunire i popoli del mare.
Esatto, quindi adesso mi concentrerei un attimo un po' su questi aspetti visivi del film.
Sì.
Animazione, effetti, eccetera. Beh, ovviamente rispetto al primo c'è stato un redesign, no? Perché ovviamente se passano quegli 8-10 anni, diciamo, la tecnologia va avanti, il look and feel che vuole avere Disney in generale va avanti, tutto cambia, no? Da un film all'altro, anche se sono dei sequel, non si mantiene lo stesso modello, lo stesso rig, il personaggio, l'isola e tutto quanto, e si trasla nel nuovo, no? Praticamente di solito ricostruiscono bene o male tutto quanto. E in questo caso è abbastanza evidente, secondo me, il redesign di Vaiana, che circa, nel senso, i capelli, ok, gli hanno voluto dare un altro aspetto e ci stanno, però in generale la faccia è molto più bold, non so come dire, ha le caratteristiche un po' più evidenti. Non mi fa proprio impazzire il nuovo redesign, l'hanno un po' esagerato, e in generale anche tutto il film è un po' quel gradino in più di esagerazione che secondo me non è che serviva proprio tanto. Anche ad esempio nell'animazione, è un'animazione molto più esagerata anche del solito Disney che si ha nei film. C'è molto più slapstick, che a volte c'è anche una comicità che scade un po' nel demenziale, un pochetto, via. Quelle gag che sì, ti strappano la risata, ma che in realtà poi ci ripensi dopo e dici, ma vabbè.
Sì.
E però è interessante come ad esempio ci siano dei movimenti di camera molto più movimentati, posso dire, che tendono un po' di più anche a ruotare attorno ai personaggi, no? Quasi come se fossero dei droni, piuttosto che movimenti di camera classici.
Ma sì, diciamo che comunque non c'è questa enorme crescita del personaggio come magari c'era appunto in un Dragon Trainer, dove tra l'altro c'era anche un'enorme crescita tecnica di mezzo, perché la differenza tra il primo Dragon Trainer e il secondo si nota proprio a palla. Cioè, non dico che il primo era un reminder del vecchio Toy Story, però via, non era proprio il massimo della qualità. Invece il 2 cambia proprio tanto, e però il personaggio cresce veramente tanto, perché passa da tipo ad avere 11-12 anni ad averne, non so, 16-17, cioè quindi la crescita si sente tanto. Invece qui non è che sia cambiato più di tanto, è tutto più o meno simile. Sì, ci sono sottigliezze qui e lì, però tutto sommato è rimasto bene o male lo stesso. Però la cosa che è stata evoluta potenzialmente, perché ci sono robe ancora più fuori di testa che la fanno da padrone, è sempre il fatto che siamo su un'isola in mezzo all'oceano, e quindi c'è tanta acqua, che quando, secondo me, è stato detto al direttore degli effetti speciali, ah, ma sai che facciamo un'altra Oceania, un po' gli sono tornati in mente i giorni di pianto, di disperazione, no? Di teste sbattute contro i monitor, ecco, quelle cose lì, perché c'è tanta acqua. sott'acqua.
Sì, però secondo me, vabbè, premettiamo che nel primo Oceania, e ne abbiamo parlato forse troppo nel podcast dedicato, l'avanzamento tecnologico che avevano fatto lì in termini di acqua era qualcosa fuori di testa.
Sì, sì, sì.
E secondo me nel secondo, a parte una scena clou che però c'è verso la fine del film, quindi magari ne parliamo nella parte spoiler, a parte quello, bene o male, le interazioni che si hanno con l'acqua e il mondo relativo al portare l'acqua sullo schermo, secondo me, sono rimasti più o meno uguali. Anzi, secondo me, nel primo ci avevano puntato molto di più e nel secondo invece hanno usato un po' trucchetti per evitarsi alcune difficoltà tecniche qui e lì. Mi spiego. Ho un po' notato che nel secondo ci sono tante inquadrature, anche di quando navigano, in cui però c'è questo piano medio, no? Del personaggi o anche figura intera, no? Però in cui bene o male non si vede l'interazione della barca con l'oceano e quindi l'oceano fa più o meno solo da sfondo. E quindi sì, lì un po' ti eviti in realtà un sacco di fatica e di effetti specifici per la scena, no? Perché te la puoi anche, diciamo, sfangare praticamente mettendo l'effettino già fatto di due ondine più o meno credibili di come si sta muovendo la barca, che però è difficile sgamare, no? Se proprio non sei nella navigazione, non stai guardando esattamente quello. Invece nel primo c'erano anche tanti piani proprio in cui si vedeva la barca come navigava nel mare e quindi lì avevano proprio fatto un lavoro di simulazione di ciò che avviene attorno alla barca e poi integrazione di quella simulazione lì nell'oceano più vasto. Secondo me qui l'hanno fatto un po' di meno. Anche la scena, diciamo, clou di Vaiana che entra, diciamo, nell'oceano, l'oceano che si apre, no? La scena proprio che tutti collegano ad Oceania, l'hanno rifatta anche nel secondo, con carino che ci abbiano appunto messo Vaiana grande e Simea piccola, è però la stessa cosa.
Sì, è veramente tanto tanto simile. Cioè,
di tante cose io ho visto lo stesso senza essere troppo di più.
Sì,
ecco.
Comunque si può dire che essendo la barca più grande, comunque, quando l'inquadri ovviamente è abbastanza difficile vedere tutta la nave nella sua interezza, compresa la parte dell'acqua che tocca la barca, perché la nave a sto giro è veramente tanto grande, nonostante comunque sulla barca siano in quattro, cioè non è che sia una ciurma di 15 persone, come era invece nel finale del primo Oceania, in cui invece c'erano le barche grandi, però sopra c'erano veramente 8-9 persone. E quindi diciamo che hanno però mantenuto questa nave gigantesca e sì, effettivamente ti risolvi un sacco di roba, perché ovviamente sotto la barca non esiste nulla. Però a sua discolpa io spezzerei una lancia sul fatto che l'acqua si muove molto di più, tranne per quando c'è l'effetto Mosè o c'è comunque il personaggio dell'oceano che si sposta, che è uguale al primo, però comunque qui ci sono onde alte 8 metri, ci sono vortici, ci sono Maelstrom! No, quello lì. No, cioè l'acqua ha dei fenomeni naturali molto più esagerati, enfatizzati e anche molto più grandi, cioè anche solo la scena in cui c'è il mollusco gigante che mangia il mare, cioè quella roba lì è follia da calcolare, secondo me si sono bruciati tutto il budget lì.
Sì, esatto, diciamo che insieme alla scena di cui parlavo nel finale c'è anche quella lì dei Kakamora, o come si chiamano, vabbè, le testoline di cocco, e sì, hanno diciamo puntato tutto il carico della tecnologia su determinate scene. E poi però secondo me quindi hanno tenuto un po' un profilo più basso per il resto del film. Appunto, non è che sono andata a contare le scene in cui si vede l'interazione oceano-barca, però secondo me sono molte meno rispetto al primo film. E però sempre con la stessa qualità, ecco.
Sì, secondo me è anche meglio definito, il mare è un po' più fluido. Ci sono delle piccole cose che si notano, che sono migliori. Mi viene in mente per esempio anche l'unione delle varie simulazioni, per esempio del personaggio dell'acqua con il mare sotto, con l'onda, con il muro d'acqua che si alza e l'onda che ne deriva. Insomma, ci sono piccoli aggiustamenti che sono stati fatti, che sono nice to have, e però comunque sì, hanno tolto un po' da una parte e hanno aggiunto un po' dall'altra.
Esatto.
In ogni caso comunque è un sequel, quindi secondo me di base, anche se ci si impegnano, però è una produzione un po' più di serie B rispetto a quella di una nuova IP, come è stato nel primo Oceania, in cui ovviamente c'è un mondo da costruire, cioè devi costruire tutti i personaggi, il loro design, tutta l'ambientazione, la storia, i personaggi, le leggende, cioè c'è veramente un mondo di più da fare. In un secondo capitolo è ovviamente molto più immediata la cosa, cioè ti serve un pretesto per continuare l'avventura e poi certo metti i tecnici a lavorare su tutti i modelli, su tutto quello che è per riportarlo alla qualità attuale, però si ferma più o meno lì, a meno che proprio non vogliano fare l'extra, che ogni tanto viene fatto, ogni tanto no. Qui è un po' una via di mezzo, diciamo.
Sì, infatti credo che ci abbiano messo tipo 3 anni e mezzo per realizzare il film, che per un film d'animazione, almeno da cinema di Disney, è pochino, perché di solito ce ne mettono dai 3 ai 5, quindi se ci hanno messi 3 e mezzo comunque ci hanno anche dedicato un po' meno tempo rispetto ad altri
titoli. Sì, certo, perché manca tutta la pre-produzione di inventiva proprio.
E però sul lato tech so che hanno fatto 2 mini avanzamenti per quanto riguarda nuove tecnologie, perché hanno fatto un sistema per aggiungere la schiumetta sull'acqua, quindi se prima c'erano solo gli spruzzi e le bolle, non era abbastanza realistico, ci voleva proprio la schiuma, e quindi
certo,
hanno fatto anche quello. E poi hanno fatto un sistema per gestire le funi. Ora voi direte, ma che tool delle balle? Però in realtà è molto difficile da animare come cosa, perché una corda ha determinati comportamenti diversi, tra l'altro, da quando la tiri a quando la molli.
Certo.
Ed è più o meno difficile, è più o meno un casino farne l'animazione, e credo che abbiano anche un po' imparato sulle spalle di Sea Beast. Avevamo fatto un podcast dedicato anche a quel film lì, anche lì grandi navigatori, barche, eccetera, eccetera. Tra l'altro lì avevano fatto delle robe a livello tech incredibili, perché c'era anche lo zampino di Sony Animation, quindi se vi interessa anche un po' film di navigazione e tecnologia coinvolta, esatto, potete andare a sentire anche quell'altro podcast. E qui hanno fatto un po' la stessa cosa, quindi hanno risolto anche loro il problema delle funi, creando appunto un sistema per poterle animare facilmente.
Sì, forse c'è da dire che comunque la navigazione ha uno step up rispetto a quello che era il primo, perché nel primo Oceania comunque la barca è abbastanza piccola, tiri 2 funi e hai fatto. Qui è una barca un po' più grande, c'è anche un'esperta di proprio costruzioni di navi, eccetera eccetera. Quindi comunque secondo me
forse è la prima donna ingegnere di un film d'animazione.
Sì, può essere. E però appunto dal punto di vista della navigazione è abbastanza più complesso da gestire, e si muovono tanti personaggi attorno alla barca, è un casino. Poi appunto mettici le funi, mettici l'acqua, eccetera eccetera, è un casino. Devono fare live action. Lo faranno tranquilli.
Esatto.
Così poi rifanno tutto in digitale, perché ovviamente la live action fa schifo. No, e quindi devono. Lo fanno, però dicono: ma. E quindi lo rifanno tutto in digitale. Però
esatto,
fotorealistico,
con, sì,
con quella patina orribile, bella, che ci piace di questi Mufasa. Che bello.
Però ci sarà The Rock in tutto il suo splendore? Boh,
ma speriamo.
A livello sempre di animazione mettiamo una stellina sempre per Mini Maui, che hanno usato praticamente la stessa cosa del primo, quindi è sempre animazione 2D applicata sul personaggio CG, con vari trucchi e sistemi per fare la traslazione sul personaggio, e la mano dietro a ciò è sempre Eric Goldberg, e quindi si hanno queste animazioni 2D che sono state create effettivamente con matita e carta, che vengono applicate sulla CG, e trovo che sia comunque molto bello questo mix di vecchio e nuovo che in Disney può eccellere.
Sì, poi come hai già detto, l'animazione è comunque di qualità Disney, sono tra gli animatori migliori al mondo, quindi tanto di cappello sempre, e siamo in un film dove c'è ballo, canto, navigazione, emozioni, eccetera eccetera, tutto gestito molto bene. Però come dicevi tu è un po' più macchiettistico, cioè quando fanno i preoccupati non è che inchinano leggermente le sopracciglia, no, e la bocca si chiude, no, fanno proprio fanno proprio le emoji, fanno proprio
sì, esatto,
è un po' più giocoso, è un po' più po' più scanzonato, un po' più meno serio, che, cioè non meno serio, meno realistico, che boh, ci sta, ma non ci sta, perché non è il tipo di film con cui fa, cioè non è un Foglie dell'Imperatore, capito? Non è una cosa di quel tipo lì, è un film che si prende abbastanza sul serio, e a parte per il pollo, ma quella è una parentesi meravigliosa all'interno di questo mondo che continua ad esistere grazie al cielo, e sale sempre di più, cioè il pollo che diventa il re dei cocchi, secondo me è qualcosa di leggendario. E però per il resto comunque mantengono più o meno quel livello lì, andando un po' più alla deriva, visto che parliamo, no?
Cioè, sì, esatto.
Marche, navigazione.
Iscrivetevi per questa. Sì, esatto, ci sono ad esempio scene in cui il personaggio X viene colpito da un dardo narcotizzante e invece che svenire normalmente deve fare la faccia tutta...
Esatto.
Con la bocca tutta storta.
Molto
e
divertente.
Gli occhi dall'altra parte prima di svenire. E vabbè, sono quelle cose che io personalmente non apprezzo, però magari alcune persone trovano più divertente.
Secondo me dipende un po' dal contesto, non è una cosa che ci sta male, però...
Sì, dovrebbe essere un'avventura epica abbastanza seria, quindi
sì.
Secondo me stonano un pochino.
In realtà ci sono delle parti di umorismo che non sono proprio il massimo, tipo anche Maui secondo me, boh, fa delle robe ogni tanto che è solo per...
Ma il tono in generale forse è cambiato, cioè vabbè, sono anche passati 8-10 anni, ovviamente il gusto dell'audience cambia anche, no, coi tempi, cioè quando è uscito il primo Oceania non c'era TikTok, per dirne una proprio blanda.
Sì, però quindi... non è Shrek, capisci?
Sì, però nel senso il gusto di quello che piace all'audience a livello di video può essere cambiato molto comunque in quegli 8-10 anni e Disney cerca un po' di andarci dietro. Ora, il fatto che noi non apprezziamo tutto ciò non vuol dire che non sia più accattivante per l'audience che ci può essere oggi al cinema. Quello in realtà non saprei. Però in generale ci ho visto un po' un abbassamento del livello di serietà del film, ma anche perché forse, beh, innanzitutto la storia produttiva è un po' particolare, nel senso che doveva essere una serie TV, era anche stata annunciata come serie TV, e poi hanno detto, beh, sai cosa? Però se è una serie TV io non posso mandarla al cinema, no? E i produttori si sono fatti questa domanda e hanno detto, orco mondo, è vero! Allora hanno detto, vabbè, dai, allora facciamolo in film. A me è troppo lungo. Va bene, facciamo due, chi se ne frega.
Esatto.
No? E secondo me più o meno la conversazione è andata così. E quindi ciò che era una serie TV è diventato un film. Ovviamente però anche il tono di una serie TV è diverso da quello di un film. Il numero di personaggi, di situazioni, eccetera, la cadenza è tutto diverso, no? E
certo.
Quindi secondo me hanno un po' aggiustato la rotta, sempre parlando di navigazione.
Certo, iscrivetevi sempre per queste battute incredibili.
E però diciamo che ogni tanto sono anche un po' scivolati, non gli è venuto proprio benissimo.
Ma dove comunque non è che non possa esistere il film divertente ed epico allo stesso modo, però cambia un po' il tipo di umorismo, perché in un film che è epico non mi fai la persona quando viene colpito dal dardo narcotizzante. Cioè io sto pensando ad Atlantis, già che l'hai citato prima, e sempre trattandosi di acqua.
Sì, però appunto lì la comicità è di un altro genere, non dico
sì.
Che non bisogna ridere. Dico che quei mezzi lì per far ridere sono
certo.
Un po' bassini, ecco.
Cioè non è Cattivissimo Me dove ci sono i minion che fanno le scorregge, ma è proprio quello.
Però, sempre per l'animazione, spezzerei però una lancia per le coreografie, perché secondo me, rispetto al primo, non vabbè che abbia apprezzato particolarmente o di più canzoni e coreografie, però i movimenti che hanno i personaggi durante i balli sono veramente molto più flessibili, non so come... io non danzo, però... Ecco, sì, fluidi può essere un termine adatto. Fanno proprio dei movimenti che sembra proprio di guardare una persona che sta effettivamente ballando. Cioè, è incredibile.
Sì, anche se aggiungono sempre queste scene in cui escono proprio dalla scenografia, no? E vanno a ballare in questa dimensione parallela in cui no, ci sono i cartonati e diventa molto teatrale così, che boh, a me... Vabbè, non è che io sia un grande fan dei musical in generale, però quella cosa ti tira ulteriormente fuori dalla narrazione, che sì, ma stiamo cercando di andare sull'isola.
Cosa me ne frega delle motivazioni?
Più o meno sì. Quindi, detti questi punti principali, che siamo sempre a mezz'ora qua, mamma mia, proprio non si finisce mai, passiamo alla parte spoiler invece, che se non avete visto il film vi consigliamo di andarla a vedere, tanto sta su Disney Plus, ve lo guardate tranquilli in 720p con tutti i pixel grandi, questi si fanno un lavoro della madò e poi la gente li guarda sul cellulare sul bagno, quindi ottimo, ottimo così, e passiamo alla parte spoiler. Allora, io comincio dicendo che la cometa ad un certo punto esplode come se fosse un fuoco d'artificio a 100 metri d'altezza. Questa
ci
cosa
sono
proprio
molto male.
L'odio totale. Ma scusa, ma è una cometa? Le comete, no, a parte il fatto che non sono così visibili mai, ma va bene, passiamoci sopra. Però è un meteorite che sta a migliaia di chilometri di distanza dalla Terra. Ma come ti viene in mente di farlo esplodere come se fosse una granata? Ma cosa ti passa per la testa?
È proprio l'effetto fuoco d'artificio.
Ma sì, è proprio cheap, è proprio una cosa che alla fine qualcuno si è ricordato in sceneggiatura: cacchio, ma c'è la cometa, e mo che facciamo? La facciamo esplodere! E questa cosa è arrivata agli effetti speciali e loro hanno detto: e però dobbiamo consegnare domani, cosa facciamo?
Foundation effect.
Cioè, apri nuke, prendi esplosione fuoco d'artificio e mettici quella. Ma capo, ma è una cagata! No, vai. Secondo me è andata più o meno così. Come il discorso della serie, perché secondo me il tono era quello. Cioè, è una roba senza senso per mettere i bastoni tra le ruote alla trama. Cioè, non serve a niente. Cioè, non è che non serve a niente.
Poteva continuare a seguirla e incontrare comunque gli ostacoli durante il corso.
Cioè,
non è che... Boh, doveva
ma
sparire.
Poi subito. Cioè, poteva anche essere una roba iconica, no? La cometa di Oceania 2, no? Cioè, feeling da Your Name subito. E invece no. Partono, 5 minuti, si capisce che la ciurma è proprio di scappati, più di scappati di casa non ce n'è. Io capisco che popolo di navigatori, ma hanno scoperto di avere 3.000 km di costa l'altro anno, va bene. Però ci sarà qualcuno di un po' più furbo, no? Per poter navigare. A quanto pare no. Ma non è tanto questo. È che intanto la ciurma, non lo so, ma...
Sono un po' inutili.
Ha proprio una crescita. Sono un po' inutili. E poi dovrebbero avere questa crescita, no? Di imparare a fare squadra. A fare effettivamente qualcosa. E però... Alla fine poi, boh, sono robe abbastanza... anche perché sono tanti comunque. E sono... come dire, non contestualizzati, nel senso che sono tutti i personaggi che vedi, tu li guardi tutti ma per molto poco, perché nel film comunque c'è un sacco di roba, no, ovviamente questa cosa che devi riempi, non è che ci può essere questa scena toccante, no, dove si parlano un attimo a cuore aperto, che sì c'è, però nel senso è di una banalità sconcertante, e vabbè, la ciurma è andata così.
Ma sì, perché... Cioè, vabbè, il vecchietto, ok, deve curarsi delle piante perché non possono mangiare solo pesce.
Sì, ma vabbè, piante che intanto
okay,
stanno...
Però tanto moriranno comunque, perché che ti fai? Ti porti tutta l'acqua da darla alle piante per non berla tu? Cioè, vabbè, è un po' discutibile, non lo so. La fanno questa cosa nella realtà? Non credo.
Ma poi le tiene nello scafo della nave senza il sole,
al
scusa.
Al buio, sì.
Ma vabbè, cioè, io non dico che mi aspettavo l'orto botanico sulla barca, no? Cioè, One Piece, hanno l'albero del mandarino e sta fuori, non sta dentro.
Giustamente.
Dai, è strano.
E poi, vabbè, si porta il tizio che racconta le leggende, boh, perché dovrà prendere nota della leggenda che accade sotto i suoi occhi. Va bene, però, cioè, lo prendi e lo metti in un angolo, non è che dedichi un intero posto della ciurma a quella persona lì. Puoi anche raccontargliela dopo la leggenda.
E prendi una persona che ha tenuto un timone in vita sua, per dire.
E poi, quindi, alla fine l'unico personaggio interessante e più o meno utile è l'ingegnere,
sì.
Che, vabbè, più o meno per tutto il corpo della cosa fa pochino, ogni tanto ha una buona idea e poi alla fine fa questa conversione, no, da barca, non so come chiamarlo, comunque con questa specie di
ha un nome abbastanza scientifico, ipotizzo, però
non sono degli sport acquatici mai, e quindi vabbè, lo trasformo in questa vela che effettivamente può sfruttare, no, un po' meglio per muoversi nella tempesta, e mi va bene. Però gli altri due non hanno veramente fatto più o meno nulla, oltre a causare invece il bisogno di andarli a salvare, perché ovviamente si mettono nei guai. In più, oltre al galletto, che ci sta, se lo deve portare, si porta anche il maialino, che anche lì non ha fatto nulla. E quindi boh,
cioè è veramente un po' un circo, perché poi alla fine il giardiniere e il navigatore alla fine sono altre due linee comiche che si aggiungono a Maui, che si aggiungono al pollo, che si aggiungono al maiale. Cioè è un circo sta roba. E c'è Vaiana che fa da mediatrice e dice no, andrà tutto bene, ma andrà tutto bene cosa? Cioè, e tra l'altro dà fastidio perché la tipa ingegnere in realtà fa il suo e bon, non si approfondisce niente, cioè è questa tipa super schizzata che salta da una cosa all'altra ed è super, continua a tirare accettate all'albero maestro come se non ci fosse un domani. E gli altri due sono quelli che crescono, perché uno impara a navigare e l'altro impara a nuotare. Però scusami, ma perché, se poi sono dei personaggi inutili, vabbè.
Ma in generale comunque la scrittura del film ha un po' la pecca di avere situazioni messe lì senza più o meno troppo il motivo, oltre a qualche buchetto di trama qua e là. Sì. In generale non è spiegato troppo bene, cioè è carina l'idea di base, quindi il fatto dell'isola che riunisca i popoli, che deve essere salvata dalla maledizione di Nalo, e quindi il viaggio, no? E ovviamente è un travel movie e mi va bene, però comunque, cioè, si possono anche immaginare degli ostacoli che siano un po' più utili, cioè carino il fatto che ci abbiano rimesso in mezzo i Kakamora, sì, anche perché erano comunque amati nel primo film, quindi ci può stare che li rincontrino anche nel secondo.
Li rincontrano e li approfondiscono moltissimo, perché viene esatto fuori la rana, cioè si capiscono i rapporti che hanno tra di loro, che c'è il grande capo,
brutto,
c'è il rispetto.
Brutto sto mostro verde però.
Vabbè, però sono guerrieri, cioè nel senso ci sta, è tipo una delle parti più belle del film.
Esatto.
Perché approfondiscono un qualcosa che c'era nel primo, tutto lì, che se avessero fatto questo approfondimento nel primo sarebbe stato meglio. Però in realtà nel travel movie, come un po' nei musical, le varie cose che incontrano le persone durante il film servono a farle crescere, no? A metterli davanti degli ostacoli che poi devono superare, ma crescendo. Cioè, quindi, ok, brava Vaiana, hai fatto Mosè, hai aperto l'acqua, brava. Adesso poi c'è questa cosa qui che è un'altra sfida. Non deve essere necessariamente più grossa, anche se questa sembra essere la regola del film, che il 2 più grosso, più grosso, il 3 più grande, eccetera, eccetera. E invece qui sono, delle sfide così, un po' d'azione, no? Per mettere tensione, la parte del cocco va bene. Poi entrano dentro questo mollusco, c'è la tipa dei pipistrelli che è cattiva, però non lo è, e dentro questo mollusco è un pianeta, cioè proprio c'è di tutto e di più dentro, è proprio un ecosistema a sé. E quindi lei è buona, cioè è quello, tra l'altro è un foreshadowing di lei che sarà un personaggio importante nel futuro, esattamente come Nalo, che poi si vede la scena finale proprio con Nalo tutto arrabbiato che dice ma no Vaiana, e torna il crab, torna il granchio inutile del primo, no vi prego, perché
ma
questa
perché
cosa?
Nella scena post credit praticamente spiegano più cose rispetto a tutto il resto del film. Cioè, perché per tutto il film Nalo è qualcosa di astratto, no? È semplicemente sta tempesta che sta in questo luogo che non si sa dov'è, eccetera, no? E poi invece nel post-credit scopri che è effettivamente un personaggio con una faccia, che invece è l'altra cattiva, che dovrebbe essere cattiva ma che poi non è cattiva e che è stata venduta come cattiva in tutti i trailer e altre cose da Disney.
Ah,
vabbè. E quindi si scopre che Matangi è un po' agli ordini di Nalo, ma in realtà cerca di fare il doppio gioco, eccetera. Quindi alla fine capisci di più del film da questa scenetta da 3 minuti dopo i crediti rispetto a tutto il resto, perché in realtà di approfondimento su personaggi, vabbè, secondari, ma anche proprio i villain non c'è. Cioè, questa Matanghi dovrebbe andare contro Vaiana, no? Dovrebbero fare uno scontro, appunto, per poi far crescere e far evolvere Vaiana. Però l'unica cosa che cambia dal loro incontro è, vabbè, durante la canzone Matanghi le dice: ma guarda che per trovare la strada a volte ti devi perdere, che è anche di per sé un concetto bello e interessante.
Ma sì.
E poi la volta dopo Vaiana lo applica proprio, fa letteralmente quello che le viene detto ed effettivamente riesce, perché se no era inutile che glielo diceva prima, e meno male che almeno questa cosa l'hanno scritta ok e basta. È più o meno l'unica cosa che fa, perché poi il fatto che tenga Maui
è totalmente
imprigionato,
perché poi lo lascia andare,
non si sa perché. È inutile.
Dicono per far incontrare loro due.
Tra l'altro Maui si libera nel modo più tonto della storia del cinema, più o meno, no? Perché sta lì tre anni a cercare di liberarsi, di prendere l'uncino, tira sul cordino e tira giù l'amo, cioè non potevi farlo 2 anni prima. No, e quindi sta in sto luogo bruttissimo a prendersi le emanazioni di sto conchiglione, che anche lì potevano anche evitare di fare.
Col vomito.
E quindi proprio, cioè, il clou, no? Quello che doveva essere il villain, il personaggio, il cattivo in stile Disney, niente. Proprio assolutamente nulla.
Ci vediamo in Oceania 3.
Sì, è più o meno sì. È praticamente un prequel di quello che vedremo poi dopo. Prequel anche più o meno inutile.
Sì, è un po' un more of the same del primo.
Sì, cioè,
fondamentalmente
tantissimo.
Hanno ripetuto la stessa struttura, le stesse cose. C'è la cosa cattiva, vai a prendere la cosa cattiva e via. Ci sono 2 o 3 ostacoli lungo il percorso, li affronti, ogni tanto ci sono dei dialoghi, va bene. E anche sul finale hanno fatto la stessa identica roba. Ora c'è la tempesta, è cattiva la tempesta perché è viola, sapete, le tempeste cattive sono quelle viola. Ci sono i tornado, dei fulmini, ci sono le cose, c'è il fulmine che crea l'onda anomala, no? Tutto bellissimo, magnifico. La strategia mi è piaciuta, no? Come facciamo, come non facciamo. E così nel mentre Maui va per tirare su l'isola, bello, poi... ci sono i geologi che si stanno strappando i capelli e Maui viene preso dal fulmine e gli vengono strappati via tutti i tatuaggi e tu dici: wow, ok, che storia incredibile, pazzesco. No, esattamente come nel primo, no, che gli si rompe l'uncino e tu dici: no, vabbè, dai, adesso per i poteri poi li dovrà riconquistare chissà come, chissà attraverso quale incredibile avventura. Vaiana ci lascia quasi le penne, no, perché lei doveva semplicemente toccare l'isola. Ok, ci sta, va bene, molto bello che poi c'è il personaggio dell'oceano che crea l'aria attorno alla cima dell'isola, no? Arrivano tutti gli antenati e bla bla bla, cioè scena molto bella, bellissima, arriva la luce, a Vaiana compaiono i tatuaggi addosso, cosa che secondo me ha fatto discutere tantissimo. Ah, mettiamo i tatuaggi, non mettiamo i tatuaggi, secondo me è stata una scelta meravigliosa. Il remo suo comincia ad avere le iscrizioni, no? Quindi diventa... Lei praticamente sta diventando una semidea, no?
È diventata una semidea.
È diventata,
sì,
una semidea.
Diciamo.
E Maui, no? No, aveva fatto il sacrificio. Si era sacrificata di nuovo per la seconda volta. Cosa succede? Gli ritorna l'amo proprio attraverso l'acqua, così, cioè proprio manco lo sforzo di chiedere. Gli arriva in mano e gli ricompaiono tutti i tatuaggi come se nulla fosse successo. Cioè,
sì,
questa roba,
recupera i poteri in maniera troppo easy come nel primo, nemmeno un piccolo climax, no, prima di recuperare, no, proprio buttato lì, ripiglia.
Cioè, queste sono occasioni proprio buttate, perché tu crei tutta una narrazione attorno a Maui che basa molto della sua autostima, anche del suo carattere, del suo personaggio, sui suoi poteri, sul fatto che se la può godere, si può trasformare, no? E tu prendi un personaggio così e gli togli quella cosa lì, crei un qualcosa di meraviglioso, perché è un personaggio che non ha più uno scopo. Che cosa fa Maui senza i poteri? non lo sa, e questa roba sarebbe molto interessante da esplorare, ma non lo fanno! Per due volte! Cioè, io posso capire. Infatti, io mi stavo dicendo: vi prego, no, 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 vi prego, no. Non fate come nel primo, l'avete imparata. Qualcuno ve l'ha detto, vero? Che è stata una brutta idea ridargli l'uncino proprio 10 secondi dopo aver risolto la cosa. E niente, e l'hanno rifatto. Io non lo so, cioè, nel senso. Su film che dovrebbero essere rappresentanza di crescita, di migliorare, di riscoprirsi, eccetera, io non capisco queste decisioni, il perché. Non è un finale cattivo, non so dove sia il problema. Cioè, io, no, in realtà lo so benissimo dove è il problema. Il problema è il tipo del marketing che entra nella stanza degli scrittori e dice: ehi, non mi toccate il personaggio, che io poi dovevo vendere i pupazzi. È esattamente quello il problema, lo so perfettamente.
Ho fatto un intero stand di tattoos in Disney,
certo,
World,
certo.
Bla bla bla.
E poi i trasferelli, come li vendiamo, esatto. Le maniche con i tatuaggi, a chi li vendo poi, È esattamente quello, ragazzi, perché sta tutto lì, Cioè, gli scrittori se la godono, tra virgolette, per 2 o 3 scene al film, e poi il resto è il marketing, dice: bella questa cosa, possiamo venderne tanti di questi. Ed è ovviamente la morte della scrittura di un film che starebbe cercando di creare personaggi, situazioni, emozioni, crescita nelle persone che lo stanno guardando, visto che comunque il target è di piccoli e piccolissimi. Però no, perché poi i piccoli e piccolissimi devono vedere Maui che è bello e devono quindi rompere al genitore di comprargli la roba X che costerà 35 euro in più semplicemente perché è di Disney. È così.
Sì, perché più o meno è la macchina dei soldi che ha fatto decidere a Disney di fare più o meno questo film, come anche Frozen 2 alla fine. Cioè, sono quei film che non hanno troppo un vero motivo narrativo. Ci sono proprio gli scrittori lì che si sforzano e dicono: adesso che cosa gli facciamo fa? Che poi le premesse, appunto, erano molto interessanti, perché nel primo impara a navigare. Ora sta navigando, non trova nessuno. Dove saranno tutti gli altri? È molto interessante. Io non so perché poi però si perdono a dover inserire situazioni più o meno rocambolesche, quando se la facessero magari anche un po' più semplice sarebbe molto più lineare e funzionerebbe meglio. Secondo me il finale è comunque bello, è scritto bene. Cioè, a me è piaciuto molto questa cosa di Vaiana che si rende conto che deve perdersi, quindi entra lei in acqua e libera quindi l'isola, e poi appunto, vabbè, poi è scontato il fatto che si risvegli, è ovvio che non sia morta, quello lo
certo,
sappiamo tutti.
Vabbè, ma quello
però
va bene,
è anche
la protagonista.
Appunto, come dicevi tu, carina la scena in cui si riuniscono tutti gli antenati e diventa semidea, cioè io non me l'aspettavo, è una cosa fighissima. Cioè, la cosa che mi dispiace è che hanno sempre questa trama di base che più o meno funziona, no? Con anche delle scene clou molto interessanti. Però poi si vede proprio che hanno, ok, abbiamo il punto A, il punto B, che cosa ci mettiamo in mezzo? E boh, fanno, non so, un concorso all'idea più assurda che ci può andare e più o meno fanno vincere l'idea più assurda, perché poi in mezzo c'è più o meno la qualunque.
Ad un certo punto passano per questo portale spazio-temporale che dici: ma ce n'era bisogno?
Esatto. Ma perché doveva entrare nella conchiglia e ritrovarsi dall'altra parte dell'oceano? Io non so, cioè, voglio dire, trovami qualcosa di più semplice.
Cioè, anche perché comunque già solo un mollusco di quel tipo, no? Che ha quella struttura, quella dimensione, ci puoi entrare dentro, ci puoi navigare. Ma ragazzi, ma è un film intero. Cioè, volendo, tu ci giri un intero film ad uscire da quella roba lì. Ma perché la devi usare come scenetta di serie B per il contentino, per fare la scena epica dove rischiano di morire? Cioè, non ce n'è bisogno. Anche perché sa veramente, ovviamente, tanto di serie TV. Perché, ovviamente, il pretesto poi è quello. Perché alla fine l'isola riemerge, si ristabiliscono le connessioni tramite il mare con l'effetto più figo che esista, diciamolo. Tra l'altro queste popolazioni arrivano ad una velocità. però va bene, però va bene, cioè,
ci sta.
Ma no, non è, la, è un taglio temporale della sceneggiatura, va bene, cioè nel senso, se no, sei lì e dici, vabbè, torniamo a casa a questo punto, perché qui su quest'isola c'è solo sabbia e pietra, quindi dovremo pur mangiare prima o poi. E quindi vabbè, fanno subito questa cosa, ma è ovvio che questa è una pretesa per far fare a Vaiana la qualunque, cioè è ovviamente il modo per andare dalla popolazione dalla A alla Z, veramente 34 popolazioni, per fargli fare prima le discussioni con il capo da una parte, avventura numero 1, discussioni con il capo dall'altra parte, avventura numero 2, ed è ovvio che questo è l'inizio della serie. Cioè, ma proprio palese.
Eh sì, perché sbloccano un universo in cui possono succedere mille più avventure, però ci stava che potevano essere avventure anche un po' meno assurde, cioè, capito che è un mondo magico, però...
Sì, però io non le guarderò mai queste serie se la premessa è questa, cioè è un po' quello. Poi ovviamente non siamo noi il target, nel senso che al bambino, alla bambina che guardano queste cose sono appassionate di Vaiana, quando la vedono sullo schermo e quindi più la vedono e meglio è. Però è un peccato, perché comunque perde veramente tanto di significato, cioè diventa solo veramente marketing. E poveri sceneggiatori di Disney, che sono sempre lì che devono dire va bene, ti farò la cosa per darti l'opportunità di fare la qualunque che ti pare. Cioè.
Più o meno sì. Anche secondo me le canzoni sono un po' meno carine del primo.
Tralasciabilissime.
Anche il primo aveva certe canzoni che erano molto trascurabili, però questo secondo me non ha lo stesso livello come orecchiabilità, come volontà di ascoltare e riascoltare le canzoni che aveva comunque il primo.
No, assolutamente no, ma anche perché comunque, cioè nel senso, funziona così. Quando lanciano una nuova cosa ci mettono tutte le risorse possibili, perché deve venire fuori un bel film, deve venire fuori una roba interessante che funziona e che piace. Poi, se fa successo, loro hanno già il piano per andare oltre, però il punto è che in realtà non ce l'hanno il piano, perché se facessero le cose come si deve, tu prepari Oceania e poi tutto quello che ci devi aggiungere lo prepari prima e lo fai in modo che sia veramente pensato dall'inizio per essere così. Invece lavorano a compartimenti stagni in cui lavorano su un film. Poi cosa ne sarà di quella trama? Cioè lo sceneggiatore dice, sì ok, ma poi Oceania 3 cosa succede? E non gli dicono niente, gli dicono, boh, non lo so, tu chiudi il film, poi lascia qualche elemento qui e lì e poi se serve li ritiriamo fuori. Però ovviamente questa roba non funziona, perché vai a creare proprio delle scatole chiuse che non comunicano una con l'altra e sono tutte un po' la stessa reiterazione delle stesse cose, che vabbè, ho capito che sono film e la struttura del film è più o meno quella, e poi soprattutto con una roba come il mare, la navigazione eccetera, più di tanto non ti puoi inventare, cioè comunque le avventure del mare quelle sono, perfetto, falli andare sulla terra, no? Devono sempre avere i piedi su sta cavolo di barca, ho capito che la navigazione serve anche ad arrivare su un pezzo di terra che sia più grande di una rotonda, voglio dire, anche quest'isola che hanno trovato è molto fine a se stessa, nel senso, bello che ci troviamo lì, però poi io me ne torno a casa, perché cosa ci faccio con questa roba?
Sì.
E quindi vabbè, è andata così, e andrà così. Cioè, nel senso, è sempre così.
E piccolo highlight, comunque, c'è appunto la scena della tempesta, che a livello tecnico è veramente qualcosa di incredibile. E qui esce un po', secondo me, tutto il budget per gli effetti speciali del film, perché ovviamente c'è più o meno di tutto. Cioè, ci sono più tornado contemporanei, fulmini, ondate incredibili. Appunto, tecnicamente... E anche come scrittura ci poteva stare, quindi prendiamo l'inizio, prendiamo il finale e poi riscriviamo tutto quello che è in mezzo, più o meno ne esce qualcosa di carino, dai.
Sì, sempre per tornare sull'esempio di Frozen 2, c'è sempre quella crescita del personaggio, cioè comunque il personaggio principale cresce, questo sempre, in Dragon Trainer, in Frozen, va bene, però cresce quasi più a livello estetico che non personale. Cioè io me la immagino la persona che ha già la bambolina, la statuetta di Elsa, e poi Elsa viene vestita in un altro modo nel 2, quindi la deve ricomprare perché ha un altro vestito, che tra l'altro è fighissimo, cioè nel senso, capiamoci, perché è roba... Cioè questa è Vaiana, no? tu hai comprato la bambola, la statuetta del primo, la ricompri nel 2 perché hai il remo, no? Hai il remo con le iscrizioni e hai i tatuaggi, no? Più o meno un po' è quello.
E il vestito è diverso, eccetera, eccetera.
Il vestito è diverso, insomma, è un po' quello.
Ma nel film comunque anche a livello proprio di personaggio è un po' cambiata, no? Perché nel primo era comunque insicura, no? Cioè passa anche una buona parte del film a ripetere la frase che mi era piaciuta. Io sono Vaiana di Motunui, tu sei Maui e verrai con me a restituire il cuore di Tefiti, no? Cioè era carino che si dava coraggio, no? E che ha dovuto affrontare questa cosa che era molto più grande di lei, no? Adesso invece ha confidenza in sé, cioè è un personaggio che è cresciuto. Però è cresciuto nello spazio che non vediamo, quindi da Oceania 1 a Oceania 2. Dall'inizio alla fine di Oceania 2, sì, acquista sti superpoteri, però è l'unica cosa. A livello proprio emotivo sì. Non c'è qualcosa che la fa crescere.
No, il suo personaggio ormai è fatto, un po' come in Frozen, in realtà. Dragon Trainer è diverso. Dragon Trainer, secondo me, è diverso perché ci passa di mezzo la famiglia, la madre, il padre. Ora non voglio fare spoiler di nessun genere, però secondo me in Dragon Trainer c'è molto di più. Secondo me l'unica roba che rovina Dragon Trainer è l'umorismo idiota, veramente demenziale, inutile. E ovviamente la cosa che ti fa più arrabbiare è il fatto che non deve essere per forza così, cioè che esistono film, trilogie che sono andate avanti per tempo, raccontano robe epiche, però lo fanno con cognizione di causa, lo fanno perché ok, questo è l'inizio, poi c'è una parte intermedia, c'è la fine, cioè è pieno, cioè basti pensare ai vari Harry Potter, Signore degli Anelli, Star Wars, Pirati dei Caraibi, cioè si parla di navigazione. I Pirati dei Caraibi sono un esempio incredibile di questa cosa, dove il 2 e il 3 sono film meravigliosi e sono quelle che fanno uscire la gente fuori di testa. Non è il primo film buttato lì, poi fa un po' di fanbase e allora sfruttiamola finché ce n'è con la roba più economica che riusciamo a produrre.
Che è sempre Disney, peraltro.
Sì, certo. E infatti poi, però, cos'è successo? Perché se ne sono resi conto ad un certo punto, hanno detto, ma noi possiamo fare gli stessi film con meno soldi. Il punto è che non sono gli stessi film, perché ovviamente ti metti di mezzo con robe. E quindi fanno Pirati dei Caraibi 37, no? Che Jack Sparrow va a giocare a casinò a Monte Carlo, perché ormai dopo gli anni è, diciamo, arrivato a quell'età lì. Bene, quindi
parlare ne abbiamo parlato.
Sì, direi di sì. Scusateci, però il rant verso Disney è ormai acclarato. Speriamo che le cose cambino per il meglio. Ripetiamo, non sono brutti film. Cioè, almeno io me la prendo tanto perché so cosa possono fare.
Esatto.
Perché so che cosa sono in grado di fare. Cioè, questa è gente che ti fa della roba folle se tu li lasci fare. E invece niente.
Perché l'hanno già fatto, perché Oceania 1 alla fine è molto meglio del 2 e quindi scoccia un po' che non siano riusciti a sfruttare al meglio questo mondo e universo bellissimo che hanno creato alla fine nel primo.
Sì.
Però fateci sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. L'opinione comune è quello che comunque il 2 non sia molto meglio dell'1, però magari a voi è piaciuto di più. Fatecelo sapere su YouTube, Instagram, e fateci sapere anche il perché, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, parliamone.
Vi ricordiamo anche di iscrivervi, mettere la campanella, lasciare il mi piace è molto importante, mi piace, considerate che è un po' il nostro oceano, no? Quindi
è il nostro batticinque con l'oceano.
Esatto. Potete anche passare a trovarci sul nostro sito funzionanimazione.it, dove potete trovare articoli, approfondimenti su film, serie TV e molto altro che qui sulla piattaforma su cui vi trovate non c'è.
Vi invitiamo anche a guardare le interviste che abbiamo fatto a Amy Smith, Head of Animation di Oceania 2, e Kyle Loderbutt, Visual Effects Supervisor, sempre di Disney. L'abbiamo intervistato per Wish, però era il Visual Effects Supervisor di anche Oceania.
Wes Winner.
Esatto, quindi delle personcine belle. Ricordiamolo che dietro questi film, che vengano bene o che vengano male, ci sono il sudore, le lacrime e tanti anni di carriera e di lavoro di tantissime persone, cosa che ovviamente noi apprezziamo moltissimo ed è il motivo per cui cerchiamo anche di approfondire a livello di produzione, tecnica e animazione questi lungometraggi.
Certo.
Detto ciò, sto zitta e noi ci risentiremo in un prossimo episodio qui su Funzione Animazione.
Ciao a tutti.
Ciao.